Abbiamo ascoltato questa liturgia della parola che ci pone dinanzi a dei brani molto graffianti. Volevo chiudere con questa omelia per riportare la ricchezza di quanto abbiamo ascoltato in questi giorni dal nostro predicatore alle attualizzazioni che hanno a che fare con l'Apocalisse, per facilitare il nostro compito, tornati a casa, di aiutare i nostri fedeli a camminare con noi su questo che è il filone di questo anno pastorale e anche del prossimo. Gesù dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dice delle cose che non ci piacciono, perché quando vogliamo andare dietro il Signore, le prime volte che leggiamo questo diciamo: beh, senti, questa è un po' grossa, Signore, cala le pretese, perché d'altronde Santa Teresa d'Avila stessa diceva: Signore, per quello hai pochi amici, guarda un po' come li tratti. Queste frasi di Gesù non sono frasi che ci indurrebbero a seguirlo. Padre Elia ci parlava del modo mondano e del modo spirituale di guardare alla realtà della nostra vita. Il modo mondano è quello che cerca una compensazione, una giustizia nell'orizzonte di questa vita, avendo sempre sotto la concezione utopica di mettere a posto le cose in questo mondo. Mentre il Signore non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Questo ci lascia sconcertati. E l'Apocalisse in questo è chiarissima. Viene presentato nella seconda parte dell'Apocalisse, quando si parla delle cose che devono accadere, il primo punto di partenza per capire le cose che devono accadere è l'agnello che viene presentato. Entra questo cavallo bianco, gli viene data una corona ed esce vittorioso per tornare e vincere ancora. Dopo di lui ci sono la guerra, gli altri tre cavalieri dell'Apocalisse, la guerra, la carestia, la morte. È terribile questa cosa. Cioè, dopo la vittoria di Cristo, ha vinto oggettivamente, noi diciamo, sul Calvario, offrendo amorosamente la propria vita. Il mondo continua uguale. Noi ci aspetteremmo un cambiamento del mondo, ma non accade se non quello che dipende da ciascuno di noi per aderire al Signore e partecipare con Lui, seguirlo, vuol dire veramente decidere in questa situazione in cui c'è il principe del mondo e ci sono tante cose che vanno storte, decidere di vivere il mistero dell'amore di Dio amando nelle cose così come sono, unendoci al Signore in un'offerta amorosa. Questa è la prospettiva straordinariamente concreta che ci viene posta dinanzi dal Signore e ripresa poi dall'Apocalisse. Per questo Gesù ci dice in questo modo così ruvido, così spigoloso, così poco attraente: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Che verrebbe da dirgli: vabbè, grazie Signore, ci penso un attimo, eh? Perché se la prospettiva è questa, umanamente, letto umanamente, non riusciamo a capire. Dobbiamo imparare una lettura spirituale di quello che dice il Signore, che ha un altro modo di vedere le cose. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà. ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. È chiaro che questo capovolgimento ci lascia un pochino frastornati. E poi interessante anche, chi si vergognerà di me e delle mie parole? A me piace molto questa sottolineatura, non solo chi si vergognerà di me, ma soprattutto chi si vergognerà di me e delle mie parole. Queste parole a volte ci fanno un po' vergognare, anche perché se noi diciamo che sono parole buone, subito veniamo trafitti da innumerevoli strali, perché è talmente evidente la nostra inadempienza di queste parole che ce ne vergogniamo un po' e le sottaciamo, perché sennò ci facciamo una brutta figura, mondanità della lettura della vita. Ma noi non dobbiamo vergognarci di queste parole di Gesù e delle sue parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice. Perché? Perché è proprio in virtù dei nostri peccati che noi possiamo essere salvati. Il peccato, cercate di capirla bene, ha una sua realtà positiva, nel senso che Gesù è venuto per i peccatori, non per i giusti, per i malati, non per i sani, è venuto a salvare. E quindi è proprio il punto di contatto, di aggancio, di relazione con il Signore Gesù. I miei peccati, il nostro riconoscerli all'inizio dell'Eucarestia, non è un pro forma o una semplice purificazione, come dire Dio è puro, io sono impuro, allora riconosco i miei peccati come per purificarmi, ma è perché è proprio dal peccato che sorge la potenza della liturgia, non in virtù del peccato, ma in virtù di Dio che opera su noi peccatori. E questa è la bellezza della liturgia. La liturgia è per noi peccatori, per noi che siamo un po' così, per noi che abbiamo dei difetti, per noi che non riusciamo a metterne due dritte una dietro l'altra, per noi che facciamo una cosa buona e subito dopo ne sbagliamo una clamorosa. Dobbiamo imparare a guardare il peccato in un modo differente. Quello con cui lo guardava Cristo. Padre Elia ci diceva, il Signore non si è mai scandalizzato di nessun peccato nel Vangelo. Guardare in un modo differente vuol dire guardare il peccato come l'occasione dell'incontro col Signore che mi salva. Che fatica che facciamo, perché ci vergogniamo dei nostri peccati. E quindi anche nei confronti dei fratelli le nostre relazioni vengono deformate da questa paura, dal bisogno di sentire, come dicevamo anche ieri sera, di sentirci a posto nei confronti degli altri, dalla paura di essere svalutati, che non è quella che ha il Signore nei nostri confronti e che non dovremmo avere noi, in quanto cristiani, seguaci di Gesù, nei confronti degli altri. La lettera di San Giacomo ci dice che questo cammino di fede però deve arrivare a delle opere. La fede senza le opere è morta. Non dobbiamo, la nostra vita spirituale non è un cammino illusorio che si conclude in noi stessi e non succede nulla, perché se non cambiamo totalmente il mondo non vuol dire che non succede nulla, vuol dire che noi seminiamo nel mondo la forza della novità che diventerà esplicita al ritorno del Signore. È un seme. Ma la fede deve tradursi in opere. E questo discorso di Giovanni, di Giacomo, presenta qualche cosa di pericoloso. Una delle scorciatoie che ci piacciono di più per dire dunque, allora se devo produrre opere, allora mi metto a fare le opere. No, perché le opere devono essere il frutto della fede, non della tua volontà. Devono essere il frutto della tua adesione al Signore, del tuo entrare nel mistero dell'amore di Dio. Quindi devono essere un frutto d'amore, non uno sforzo di volontà, coatto. E allora come fai? Quando diciamo così, ricordatevi che quando Gesù, l'abbiamo sentito recentemente, quando Gesù dice voi siete la luce del mondo, risplendano le vostre opere buone davanti agli uomini perché essi glorifichino Dio. Deve capirsi che le nostre opere buone vengono da Dio, se no glorifichiamo gli uomini e basta. Ma non capirsi attraverso cose straordinarie. Ricordiamo anche che nel Vangelo secondo Matteo, alla conclusione del discorso della montagna, sta scritto questo. Dice: in quei giorni non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, capitolo 7, 21, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Altra parola durissima. Perché viene detta questa? Perché non sono le cose straordinarie, quelle vengono da Dio, che merito ne hai? Cosa pensi di entrare nel regno dei cieli perché Dio ha fatto una cosa in te? Che merito ne hai tu? Quello di cui parla Giacomo è un'altra cosa, è l'ordinarietà dell'essere associato al Signore e dell'amare con il suo amore i fratelli, con l'amore che Lui ci ha donato. Allora vogliamo entrare proprio nel mistero della liturgia che è quello proprio dell'amore. Gesù ora dona se stesso, ama fino alla morte di croce e nell'atto in cui noi che celebriamo l'Eucarestia col ministero ordinato pronunciamo le parole della morte, Gesù si rende presente vivo come risorto. È il mistero della morte e risurrezione. Lo viviamo nella liturgia e dell'ascensione perché è asceso al cielo e intercede da noi presso il per noi da presso il Padre. Allora adesso noi ci associamo a Gesù e gli presentiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre imperfezioni, le nostre fatiche ad amare. Chiediamo la grazia di essere capaci di amare là dove siamo, lì dove siamo posti. Con generosità, con la coscienza del nostro limite, ma anche con la coscienza dell'amore infinito di Dio che vuole trasformarci. Che la Vergine Maria ci accompagni quindi nel cuore della liturgia e faccia della nostra presenza qui una partecipazione profonda al mistero dell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceve dalle nostre mani questo sacrificio. Gloria al suo nome, benedetto il nostro, nella sua santa vita.
Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.